Allora, accompagnato dal groovy irresistibile delle Chic, entra in scena, passo di danza, no?
Il quasi, nostro, chi lo
il
sa.
Nostro ospite glielo
chiediamo adesso.
No, è un direttore di testate.
Vabbè, che vuol dire?
Abbiamo rispetto per il ruolo. Chicco Fresu, direttore di UTG, buongiorno Chicco.
Buongiorno Sergio, buongiorno a chi ci ascolta. Però vi sento malissimo.
Ci senti malissimo e noi adesso alziamo il tuo ritorno audio, che spero sia un po' migliorato adesso.
Un po' migliorato, va bene.
Allora Chicco, noi ci, con Folesa ci troviamo tutte le mattine in questo studio a fare un po' il bilancio della situazione e a stupirci che nessuno si stupisca per l'incremento dei dati, per la situazione generale della Sardegna. Ieri io facevo un ragionamento molto banale, cioè dicevo, noi abbiamo 80 casi in Sardegna su una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, che vorrebbero dire, se fossimo in Lombardia, qualcosa tipo 400 contagi casi al giorno. Se ci fossero 400 contagi in Lombardia in questo momento, che vorrebbe dire il doppio, più del doppio di quelli che ci sono in realtà, si starebbe parlando di una situazione di gravissimo allarme, anche considerando che comunque la Lombardia ha sempre un bel sistema sanitario che la Sardegna non ha. Ecco, invece della Sardegna non si parla. Ti sei chiesto perché non si parla del caso Sardegna? Se ne è parlato per Portocervo, per il Billionaire, quando era una cosa, diciamo, da copertina di settimanale, ma adesso non se ne parla più.
Vabbè, la cosa non ci deve stupire, perché succede sempre così. Della Sardegna si parla solamente d'estate, quando c'è il problema dei pastori, quando c'è un qualunque problema dei collegamenti. La Sardegna diventa un problema nazionale, esiste per le cronache italiane solamente d'estate. Poi quando passa il 21 settembre la Sardegna torna a essere l'isoletta remota perduta nel Mediterraneo.
Sì,
è verissimo che i dati sono preoccupanti. Proprio adesso abbiamo aggiornato il sito e purtroppo stanotte, abbiamo fatto pochi minuti fa, stanotte ci sono state altre due vittime a Santissima Trinità.
Ecco, dacci le notizie in anteprima.
Guarda, per il momento sappiamo solo l'identità di una delle vittime, è un 78enne di Goni che era ricoverato da 16 giorni in pneumologia.
Sì.
Stanotte ha avuto una crisi respiratoria e se n'è andato.
Non ce l'ha fatta.
Però c'è notizia di un'altra vittima. Ecco, la situazione è questa: cioè abbiamo 18, in questo momento, ieri erano, mi sembra, 18 i ricoverati in terapia intensiva. Abbiamo un assessore che dice tutto tranquillo, incrementeremo i posti letto
quando servono.
Quando serve.
Se servono.
Ci chiedevamo con Folesa, ma allora le altre regioni, tipo la Liguria, che lo stanno facendo, sono tutti stupidi quelli che hanno lavorato come formichine d'estate per rafforzare le loro difese anticorpi Covid, prevedendo, come era facile prevedere, che ci sarebbe stata una seconda ondata. Cioè,
guarda, io non riesco a dare un ovviamente non essendo addentro le cose, io posso fare solo l'osservatore.
Sì.
Cioè, il mio mestiere è raccontare quello che vedo. Nella prima fase di epidemia, quindi parliamo di marzo, aprile,
sì,
la Sardegna aveva avuto un bassissimo numero di ricoveri in terapia intensiva rispetto a tante altre regioni, anche fatte le debite proporzioni. Cioè, noi credo, se non ricordo male, siamo arrivati ad avere al massimo 30 pazienti nel forse 29 o 19 aprile, ora non ricordo.
Nel momento peggiore in cui
eravamo tra le regioni con il più basso tasso di ospedalizzazione. Probabilmente i parametri sono rimasti gli stessi. E nel frattempo però abbiamo attualmente positivi 2016 sardi, cioè o rinchiusi in casa o in ospedale circa un centinaio, ricoverati con sintomi, più i 19, ora bisogna vedere i numeri.
Sì, l'esperienza di casi come quello di Isili o di
Seguì
ci segna che una persona positiva che sta magari da 20 giorni in casa monitorato a distanza da una telefonata della TS, perché non credo che li vadano a trovare a domicilio, penso che gli facciano delle telefonate di controllo, gli misurano la febbre, dicono tutto bene. Ecco, poi un bel giorno questa persona c'ha la crisi respiratoria e ti muore prima ancora che arrivi
l'ambulanza
oppure
no?
Alla porta del pronto soccorso. Allora, queste cose non hanno insegnato niente. Cioè, avere 2000 persone positive in questo momento in casa non deve essere rassicurante, perché comunque le terapie intensive e i reparti di pronto intervento li devi avere pronti, appunto, pronti a intervenire.
Beh, soprattutto considerando la conformazione orografica geografica della Sardegna, perché se hai una crisi respiratoria a Cagliari ti viene facile essere trasportato in ospedale da Isiri.
E
se lui, purtroppo il caso di Isiri è quello che è e se lui ha fatto scalpore, perché parliamo di un uomo che era col suo trolley e è morto per strada.
Sì.
Isiri invece parliamo di un ragazzo di 33 anni che
stava a casa,
stava a casa in isolamento, rispettava tutte le prescrizioni e a un certo punto è crollato. Purtroppo quello che bisogna sottolineare, poi possiamo continuare con l'analisi della gestione dal punto di vista sanitario, però è la reazione della gente.
Sì.
La gente attualmente a fine settembre 2020, dopo sei mesi che conviviamo con questo problema, poi dobbiamo anche cercare di capire cosa vuol dire convivere col virus, perché tanti lo dicono, non riesco a capire cosa voglia dire bene, ci troviamo con tanta gente che nega l'evidenza. Il primo, parlo ancora del mio sito purtroppo, il primo commento che è arrivato alla notizia della morte, dei due decessi avvenuti a Santa Cecilia Trinita, ma come si fa a dire che sono morti di Covid? Avevano altra roba. Purtroppo è, no, ma questo è un fenomeno
un pensiero che comune, si sta diffondendo, però, come consolatorio, mi viene da dire. Cioè, si dice: ma sì, ma muoiono, ma non muoiono di
ma
Covid.
Ma non muoiono di Covid,
però
perché magari
spiegare
hanno malattie
a queste
pregresse.
Persone che le malattie pregresse ce le ha il 90% delle persone sopra i 50 anni hanno qualche patologia cronica,
qualcosa che si portano dietro.
O è la pressione alta, o è l'asma,
o il diabetino. Anche essere un po' grasso è considerato una patologia ormai.
Appunto, è vero. Quindi, però, una cosa che ho visto oggi arrivando in radio, che non ho notato gli altri giorni, tantissime persone anche da sole camminare per strada con la mascherina. Cioè, nei giorni scorsi veramente non ne ho incontrato così tante come
allora,
oggi.
La mattina vedi persone che stanno andando a lavorare. Se stanno andando a lavorare, però, stanno andando in un ufficio, in una banca, in un ufficio postale.
Però
guardare la notte.
La notte
giro...
Dici che i ragazzi se ne fregano, no?
Quello è un vero
grosso. No, solo i ragazzi, no, un po' tutti. Questa cosa anche della criminalizzazione dei ragazzi è un po' esagerata. Certo,
sono
è partito
d'accordo.
Dal nuovo contagio è partito dai giovani, perché sono i giovani che frequentano i luoghi di aggregazione. Però adesso... Io abito in centro e quando torno la sera o il fine settimana tardi vedo che il problema non ce lo si pone, non ce lo si pone minimamente nel distanziamento, ma neanche da parte dei locali, perché quello che ho notato io è che spesso purtroppo ci sono dei locali che fanno rispettare le regole, tanti altri invece che con il raddoppio delle concessioni hanno quadruplicato i tavoli, anziché distanziare maggiormente, e questo credo sia un ulteriore problema.
Non solo, ma capita anche di entrare all'interno di locali e vedere il personale senza mascherina calata.
Sì, nessuno ti registra dovrebbe essere, non si sa chi abbia frequentato un ristorante. Soprattutto poi il problema è chiuso perché all'aperto, bene o male, si è capito almeno questo.
Ci ha insegnato l'estate, diciamo, l'estate ci ha detto questo, che se c'è stato un calo dei casi è perché abbiamo vissuto di più all'aperto, adesso stiamo tornando in spazi più chiusi, e c'è anche questo dato preoccupante che diceva ieri Ranieri Guerra a Ballarò, io lo chiamo ancora Ballarò, comunque di martedì. Diceva che questo virus, se una mutazione c'è stata, è nella carica, nella capacità di contagio, cioè un virus bastardo, cioè molto più contagioso. Non è detto che sia diventato meno cattivo, forse siamo diventati più bravi noi a prenderlo per tempo e a curarlo, in certe situazioni riusciamo a curarlo e a non fare degenerare la cosa, però sicuramente non ha perso, anzi forse ha incrementato la sua carica infettiva, e questo ci deve far stare particolarmente attenti. Chicco, in questo momento cosa state seguendo con particolare attenzione? Qual era una situazione che ti preoccupa particolarmente? La città di Cagliari, il territorio attorno, voi siete ovviamente basati
a Cagliari. In realtà a Cagliari città i dati non sono preoccupanti al momento. Quello che preoccupa è la diffusione del virus nelle piccole comunità che non l'avevano visto manco col binocolo durante la prima fase.
Come te lo spieghi? Come te la spieghi questa geografia del contagio così strana? Cioè, abbiamo un'area metropolitana di 300-400 mila, qualcuno la vorrebbe portare, farla diventare grande come
la
provincia.
Sardegna.
Ieri c'è stata una mozione in consiglio comunale
di 72, cui 70, sì, vabbè.
Di cui poi parliamo dopo. Però insomma, in questa grande città che è Cagliari e tutto il suo territorio circostante, tutto sommato, hai ragione tu, abbiamo dati da quasi rassicuranti, nel senso siamo nella media nazionale. Quando andiamo invece nel territorio della Sardegna, in piccole comunità, Orune un caso per tutti, ieri ha superato i 100 casi, c'è da spaventarsi, 100 casi su 2000 abitanti, veramente un'incidenza spaventosa.
Sono arrivati a 109, tant'è che il sindaco ha deciso per un semi-lockdown, ma abbiamo situazioni simili anche in altri paesi. Buone notizie arrivano da Orgogliolo, anche se arrivano dai satellite
sierologici.
Sierologici. No, io non ho una risposta. C'è chi ipotizza, non so se sia condivisibile o no, che c'è chi ipotizza, risponde al nome dell'assessore alla sanità Meloniedu, che qualcuno non controlli questa tendenza a fare le picchettate di spuntini affollati in alcuni paesi. Io non so se sia questa la motivazione.
A me sembra un classico contrattacco, cioè sicuramente c'è questo problema, perché sicuramente lo stile di vita nel paese assomiglia di più a quello all'interno di una famiglia, dove ci si lascia un po' andare, non si sta attenti se il bicchiere che stai usando magari l'ha usato qualcun altro prima, e nel paese ugualmente
si sta molto vicini.
Non credo che la gente giri con la mascherina, vada a comprare il pane al forno con la mascherina. La domenica magari c'è il battesimo, il matrimonio, la picchettata, la festa da ballo, si va a cantare insieme in cantina. Cioè, è chiaro che la vita di paese
ci
è una vita di prossimità.
Ci si sente un po' più invincibile, anche giovane.
Sì, infatti, a quanto pare Nurri, che era diciamo il primo focolaio che è esploso reale dopo l'estate, sarebbe tutto partito da un matrimonio dal quale hanno partecipato molti anche ai paesi del circondario.
Sai, un matrimonio importante in un paese vuol dire che becchi tutto il paese, perché alla fine c'era un rappresentante
del paese del circondario, ovviamente.
Io ero a Carlo Forte ad agosto, quando c'è stato quest'anno il caso della festa dei diciottenni, che ha creato un potenziale focolaio, perché poi ne sono partiti 4, 5, si è arrivati credo al massimo a 20 persone. Là è stata molto brava l'amministrazione, che ha fatto fare 800 tamponi e ha bloccato tutto, ma c'era anche la disponibilità della struttura, perché in quel momento non c'era altro da fare, per fortuna per la TS, e quindi è stato bloccato. Ma lì mi dicevano che a quel matrimonio, a quella festa dei diciottenni, c'era praticamente un ragazzo di ogni famiglia di Carloforte, perché è una di quelle cose,
quindi tutti,
e c'era praticamente
l'isola,
mezzo paese,
che poi torna a casa e il ragazzo se la scappotta bene, e poi però
passami la forchetta un attimo,
è fatta.
E quindi
che è un po' il problema della scuola,
è il problema
realtà,
anche della scuola che ci segnalavano
A proposito di scuola, prima abbiamo parlato dei negazionisti. La notizia con la quale ha aperto oggi la Nuova Sardegna del caso di Sorto è
inquietante. Non l'abbiamo ancora letta prima pagina della Nuova.
Questo dei bambini nella scuola elementare di Sorto 2 hanno starnutito in classe e gli insegnanti hanno chiamato a casa e hanno detto: venite a prenderli,
portateveli via.
Quindi fra il negazionismo e forse esagerazione di questo tipo, perché un bambino starnutisca credo che sia normale.
Sì, ma se tu hai lo scrupolo, lo porti in un angolo e gli misuri la febbre. Ecco, questo ci dovrebbe essere in ogni classe. Magari un termoscanner per misurare la febbre al volo a un ragazzino che fa una cosa strana. Già se gli misuri la febbre, vedi che non ha febbre, con lo starnuto magari l'ha preso perché è arrivata una corrente d'aria, insomma.
Sì, però
è allergico.
Sì, però poi i dirigenti
con tutto ciò che questo comporta, se dovesse essere portato a sistema, perché i genitori, quelli che possono, lavorano, quindi
non hanno la disponibilità di andarselo a recuperare subito.
Cosa succede se la scuola ti rimanda a casa un figlio? Quindi potenzialmente segnala un caso di potenziale positività. Tu dovresti stare a casa dal lavoro, far fare il tampone a tuo figlio e fartelo pure tu. Teoricamente.
Sì, è il dramma, dove l'ulteriore dramma è che i tempi di effettuazione del tampone e soprattutto
di risposta
dei test sono molto lunghi, perché le strutture sono sotto pressione, e quindi tu rischi di rimanere chiuso in casa 10 giorni, 15 giorni in attesa, solo perché tuo figlio ha starnutito o perché c'è una presunta positività.
Sì, questo
credo che ha dei ricadute sociali pesantissimi.
Ecco, questo nel migliore dei casi, perché ha delle ricadute sociali, lavorative, familiari, però si ferma lì se lo starnuto era uno starnuto diciamo inoffensivo. Però ci segnalava ieri Emiliano Deiana che questi tempi lunghi di risposta nei test, che tra l'altro anche questi fanno della Sardegna un caso unico, ormai
sono lunghi solo da noi.
Ormai, alla fine, tu arrivi all'aeroporto di Linate, o tu ci raccontavi di Napoli l'altro giorno, ti fanno il tampone, dopo mezz'ora ti arriva l'SMS con il risultato. Cioè siamo i soli in Sardegna ad avere ancora i tamponi di quelli
a lunga gittata,
a vapore,
no?
la domanda intelligente da fare adesso la faremo perché?
Perché abbiamo ancora i tamponi più scarsi del mondo? Abbiamo tra l'altro tu lo segnalavi prima, una configurazione del territorio tale per cui andare a fare i tamponi in un paesino isolato dell'Ogliastra e tornare poi in laboratorio con i tamponi e fare tutti testi, reagenti, cose, è già una cosa lunga di per sé. Se noi ce l'allunghiamo anche scegliendo i tipi di tamponi più lenti che ci sono, ovviamente ingolfiamo tutta la struttura, e questo è un problema, perché quando si tratta di operazioni di monitoraggio di casi di positivi certi, conclamati in alcuni paesi, tu queste persone che aspettano l'esito del tampone, i familiari, gli amici, i contatti, non li riesci a tenere fermi per 10 giorni in attesa del test. Questi magari si muovono, vanno a lavorare. Sì, senti, ma io capito, si muovono,
ma non possono farlo,
non possono farlo, ma lo fanno. Ci segnalava il sindaco ieri, cioè Emiliano Deiana, che è sindaco ma soprattutto è coordinatore
dell'ANCI,
dei 377
comuni
sardi. Diceva: è molto difficile riuscire a bloccare la gente in casa per una settimana, 10 giorni in attesa di un test.
Anche perché c'è l'ulteriore problema: chi deve controllare? A me quello che sta stupendo in questo periodo, non dovrebbe, come dicevi tu all'inizio, però in ogni caso c'è ancora questa facoltà, è la gestione lasciata alle singole comunità, anche su decisioni di rilievo quali a mandare un paese in semi lockdown.
Certo,
non riesco a capire
certo
più quali siano i criteri che dettano queste decisioni, perché a Edo Maggiore, che è nato in lockdown, se non ricordo male, i positivi erano 2. Perché è stato mandato a Villa Peruccio? Sono stati chiusi i parchi cittadini, chiuse le scuole, ma i bar sono rimasti aperti fino a mezzanotte, e nel fine settimana fino a mezzanotte e mezzo.
E là c'è un altro.
Sulla base di cosa vengono adottate queste decisioni?
E lì c'è un altro problema: il problema della mancanza di protocolli, della mancanza di coordinamento. Cioè, manca dall'alto, oltre che la
tempestività, manca la regia, quello che abbiamo
sempre
detto.
Manca la regia, se quando succede questo, si fa così. Poi se succede quest'altra cosa si fa cosà e si procede in questo modo.
Sono i famosi protocolli. Che tutti hanno e noi invece no. È che è quello che lamentavano i sindaci alla fine. Non è che chiedevano chissà cosa, semplicemente un modus operandi comune per tutti.
Sì, un vademecum. Va bene, Chico, noi ti ringraziamo e verremo a disturbarti ancora nei prossimi
quando
giorni.
Quando volete.
È stato un piacere chiacchierare insieme. Ciao.
Ciao, a
grazie
presto.
A voi,
ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.